ultimo appuntamento di questa settimana. E ieri, fino a ieri, abbiamo visto molte parabole che Gesù citò, raccontò e spiegò ai suoi discepoli. Vedremo le ultime tre parabole che trattano certi differenti aspetti del regno dei cieli. Ma andiamo subito a leggerle nei versetti dal 44 al 52 dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero, sì. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. La parabola del tesoro nascosto nel campo ci insegna che il regno di Dio è così importante e ha un tale valore che bisogna essere disposti a tutto pur di averlo. Alcuni interpretano che è l'uomo a dover cercare e far di tutto per entrare in possesso di questo tesoro inestimabile che è il regno di Dio. Altri interpretano che è Gesù a fare di tutto per strappare il peccatore alla perdizione. Altri ancora riuniscono i due punti di vista esposti prima dicendo che, come Gesù diede tutto per redimere l'umanità, così i suoi discepoli devono dare tutto per essere membri del regno. La parabola delle perle è simile a quella del tesoro, e quindi può essere data un'analoga interpretazione. Hanno in comune il fatto che in tutti e due i casi l'uomo dà tutto quello che ha. Ciò non significa che noi possiamo comprare la salvezza, ma che è necessario spogliarsi di tutto quello che abbiamo, pregiudizi, desideri egoistici, piacere e onori del mondo, tutto ciò insomma che ci impedisce di avvicinarci a Cristo per ottenere la sua grazia. Dopo aver visto il valore del regno, vediamo la purificazione del regno, la parabola della rete, che ci riporta a quella delle zizzanie. Nella raccolta qui descritta, nessuno può sfuggire. Tutti sono costretti a passare per il giudizio finale in cui ci sarà la separazione dei giusti dai malvagi. Il punto principale della parabola è sempre quello di dimostrarci che il miscuglio che attualmente esiste anche nella Chiesa avrà una fine. Nel giorno del giudizio ci sarà la separazione, l'erbaccia sarà bruciata e il grano raccolto in granai, il buon raccolto messo in vasi e quello cattivo gettato. Oggi dobbiamo riconoscere Cristo come nostro Re, come nostro Salvatore, cercare la sua grazia, il suo perdono e la sua giustizia, se vogliamo scampare domani alla sua giusta ira e punizione. Alcuni considerano l'ultimo versetto una parabola, chiamandola parabola del padrone di casa, mentre altri non la ritengono tale. Non di meno, il contenuto di questo singolo versetto ha un messaggio importante per noi. Ci fa vedere come nello studio approfondito delle scritture, ognuno di noi, come lo scriba di cui parla Gesù, può trovare insieme a cose già conosciute altre cose sempre nuove. Speriamo che anche questi studi che state seguendo così per radio possano mostrarvi qualcosa di più della parola di Dio. Dopo aver insegnato queste parabole, il Signore Gesù parte e va verso Nazaret, la sua città. Leggiamo i versetti dal 53 al 58. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano, «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro, «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Vorrei richiamare la vostra attenzione ancora sul fatto che nei giorni di Cristo la gente non ha mai messo in dubbio che lui potesse fare dei miracoli. La loro domanda era: da dove prende la sua saggezza e come può fare queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Era questo che li mandava in confusione. Non riconoscevano chi lui fosse veramente. Per loro era il semplice figlio di un falegname. Ed è quello che oggi lui è per alcune persone. Pensano che Gesù sia stato un grande insegnante, un grande uomo, una persona meravigliosa, ma semplicemente il figlio di un falegname. È ovvio che il Signore Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, certo, erano fratellastri, più giovani di lui, nati da Maria e Giuseppe. Loro non capirono fin dopo la sua resurrezione che lui davvero era il figlio di Dio. Vedete, quelli della sua città erano talmente intimi con lui e la sua famiglia che si scandalizzavano a causa di lui. Cioè, questo fatto era per loro un ostacolo. Suppongo che dicessero: conosciamo la sua famiglia, lui è cresciuto tra di noi, da dove prende queste cose che insegna? A causa di questo Gesù non fece opere potenti a Nazareth. Questa è una cosa tremenda. Notate che cosa limitava la potenza di Dio quando lui era lì? L'incredulità. Non era che lui non li poteva fare, la causa era la loro incredulità. Egli fece pochi miracoli lì. Facciamo attenzione a non fare in qualche modo lo stesso grave errore. Stiamo attenti a non limitare con la nostra poca fede le grandi opere che Dio vuole fare attorno a noi. Passiamo al capitolo successivo e facciamo un piccolo riassunto quindi del prossimo capitolo, il 14 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, il precursore del re, viene decapitato. Gesù si allontana, ma la folla lo segue. Così egli sfama 5.000 persone, manda i suoi discepoli in mare dove incontrano una tempesta, poi va loro incontro, camminando sull'acqua. Anche in questi capitoli di Matteo, l'idea che Gesù sia re viene rigettata e proseguono i conflitti tra le autorità religiose e il Signore. Qui appare chiaro che gli eventi porteranno inevitabilmente ad una crisi. Giovanni Battista viene trucidato col pretesto che Erode non può venir meno al giuramento fatto. Questo episodio è chiaramente la negazione della luce e della giustizia ed è organizzato allo scopo di mettere le mani su Gesù, il quale, sapendo che non è ancora giunta la sua ora, si allontana dal malvagio Erode. Il miracolo della prima moltiplicazione dei pani si può sicuramente considerare uno dei più importanti, a giudicare dall'attenzione che gli autori dei Vangeli vi dedicano. Infatti è l'unico descritto in tutti e quattro i Vangeli. Ma passiamo a considerare l'uccisione di Giovanni Battista, leggendo i primi due versetti di Matteo, capitolo 14. In quel tempo, Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. La superstizione porta con sé la paura, e qui vediamo Erode che, saputa la fama di Gesù, pensa di avere a che fare con il fantasma di Giovanni Battista che lui aveva fatto uccidere. Qualcuno dice che le società evolute non sono superstiziose, ma sarà vero? Prova a pensare a quanta gente ascolta o legge l'oroscopo e si fa fare le carte. Per non parlare del fatto che le religioni orientali influiscono sempre di più sulla cultura contemporanea. Gli esseri umani sono superstiziosi per natura. E nel momento in cui ti allontani dalla parola di Dio, diventi facile preda della superstizione. Persino coloro che si dichiarano atei si convertono a dottrine e culti pagani, e non c'è da meravigliarsi se persone intelligenti vengono attirate da simili cose. La persona e il ministero di Gesù non potevano passare inosservati agli occhi dell'uomo che sedeva sul trono a quel tempo. Nei versetti che seguono troviamo un flashback. Leggiamo i versetti dal 3 al 12. Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito averla». E benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode. ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prendere il corpo e lo seppellirono, poi vennero a informare Gesù. Abbiamo visto che appena Erode seppe di Gesù e di ciò che predicava, fu preso dalla paura e diventò più superstizioso che mai. Aveva messo a morte Giovanni Battista e associò quest'ultimo al Signore Gesù. Credeva che Giovanni fosse risuscitato e il suo timore si trasformò in vera e propria pazzia nel momento in cui desiderò eliminarlo per sempre. Erode era un debole, un depravato ed anche un omicida. Aveva già ucciso Giovanni, il precursore di Cristo, ed era pronto ad assassinare il Signore Gesù stesso. Osservando le circostanze della morte di Giovanni Battista, possiamo notare che viene detto «fatto arrestare Giovanni», il verbo indica un'azione passiva. Erode aveva imprigionato Giovanni a motivo di Erodiada. Nota quanto Erode era influenzato da quelli che lo circondavano, in questo caso da Erodiada e più avanti da altri ancora. Qualsiasi cosa facesse, la faceva per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni Battista aveva denunciato chiaramente l'immoralità di Erode. Decisamente lui non aveva problemi a dire la verità, per cruda che fosse. Erode comunque temeva il popolo. Questo timore gli impedì di porre in atto il suo desiderio di vendetta. Naturalmente, anche Erodiada odiava Giovanni Battista, forse più di Erode, e in occasione del festeggiamento del compleanno della figlia, e colse al volo il fatto che Erode, compiaciuto delle danze della ragazza, giurò di farle qualsiasi regalo lei avesse chiesto. Suppongo che Erode si aspettasse una richiesta di beni materiali, o perlomeno sensata, ragionevole. Invece, la madre, Erodiada, le suggerì di chiedere la testa di Giovanni Battista. La sua era una richiesta crudele e sadica, nata da un desiderio di vendetta per essere stata pubblicamente condannata da Giovanni. Ancora una volta Erode si trovò a dover agire condizionato dagli altri. Era preoccupato di ciò che avrebbero detto i suoi invitati se non avesse mantenuto la promessa fatta. Così fece uccidere Giovanni Battista. Il resoconto sadico, triste, sordido di ciò che avvenne in quei giorni è un quadro della società di allora. Giovanni Battista fu decapitato, la sua testa venne data a una ballerina su un piatto di portata. La natura umana non è cambiata molto. La bramosia e l'omicidio esistono anche nella nostra società sotto varie forme. I discepoli di Giovanni ottennero di seppellire il suo corpo come ultimo gesto di tenerezza e amore. Finito l'inciso del racconto di ciò che era avvenuto a Giovanni Battista, torniamo a Gesù col racconto. Leggiamo i versetti 13 e 14. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Il Signore si allontanò perché sapeva che la paura avrebbe fatto impazzire Erode, inducendolo a compiere cose insensate. Il Signore Gesù conosceva quell'uomo e voleva evitare incidenti perché la sua ora non era ancora venuta. Il Signore se ne andò attraversando in barca il mar di Galilea, ma la folla che stava in città e l'aveva seguito non voleva essere abbandonata da lui, così camminò lungo la costa della Galilea e lo raggiunse sull'altra sponda. Questo dimostra che Gesù era molto ben voluto dalla gente e la sua fama aumentava a causa delle potenti opere che egli compiva. Infatti, ancora una volta, gli ammalati vengono portati al suo cospetto. Quel giorno egli guarì moltissime persone. E con queste opere così grandi, così potenti, svolte ancora una volta da Gesù, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda tutta la settimana. Quindi, a risentirci a lunedì prossimo. Ciao!